Wir haben alle Deutsch gewählt.
Die Leute haben halt gesehen, so geht es auch nicht weiter. Nicht?
Ich bin kalt geworden, aber wie von Nationalsozialismus.
Option. Stimmen der Erinnerung. Le Opzioni in Alto Adige, Südtirol.
Parlando delle opzioni in Sud Tirolo, Alto Adige, è importante sentire tutte le voci delle persone che hanno vissuto questo periodo molto difficile. Purtroppo abbiamo pochi testimoni contemporanei di lingua italiana nelle interviste degli ultimi anni. Forse anche perché gli italiani avevano altre preoccupazioni in questo periodo. Alessandra Zendron è nata e vive a Bolzano. Laureata in lettere all'Università di Padova, ha insegnato nelle scuole di lingua tedesca per 5 anni, poi lavorato in RAI, ha realizzato documentari storici e programmi di urbanistica, ambiente e tradizioni popolari, sia alla radio che alla televisione. Ha svolto attività sindacale e attività di pubblicista, per esempio su Andreas Hofer e la sollevazione del 1809, 40 anni fa, fra Roma e Vienna, la storia della RAI a Bolzano. Ha svolto un mandato politico elettivo come consigliere e assessore nella regione Trentino Alto Adige e era anche presidente del consiglio della provincia autonoma di Bolzano. Ha fondato, anche questo molto interessante, insieme ad altri la Scuola Internazionale di Cinema Zelig a Bolzano e adesso arrivo al punto, è stata fra gli storici che hanno realizzato la mostra Option Heimat Opzioni nel 1989-90, il catalogo. E oggi è con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Signora Zendron, per capire questo capitolo opzione, cerchiamo magari di capire il periodo. Nella storia italiana si parla della grande opzione nell'anno 39, perché c'era già un'opzione subito dopo la prima guerra mondiale nel 1919.
Sì, certamente nel 1919, subito dopo l'annessione del Sud Tirolo, anzi che allora non era il Sud Tirolo, ma era una parte del Tirolo, perché il Sud Tirolo a quel tempo era il Trentino, i sudtirolesi erano i trentini. In quel periodo tante persone dell'impiego pubblico, i ferrovieri eccetera, si trasferirono in Austria, potevano farlo, era una piccola opzione ma che riguardò parecchie persone, quindi tanti andarono via. E ancora all'inizio non gli insegnanti, ma poi anche insegnanti andarono, sì. Dall'altra parte bisogna dire che c'erano anche numerosi italiani che arrivavano nell'amministrazione italiana, quindi militari, funzionari, e un po' alla volta anche giudici, eccetera, cioè tutta questa parte, diciamo, ufficiale dello Stato che prendeva possesso del territorio all'inizio in maniera, diciamo, normale, poi quasi subito, diciamo, a partire dal 22-23, con il governo fascista, che chiaramente cambiò radicalmente e rapidamente tutto quanto.
Certo, e per capire anche l'opzione del 39, da come si è svolta questa situazione, si deve capire da diversi lati, prima di tutto che c'era una dittatura fascista che ha cambiato la vita di tutti, non soltanto di quelle di lingua tedesca.
Certamente. E anche ha condizionato fortemente la presenza italiana, perché quando parliamo di italiani del Sud Tirolo, gli italiani dell'Alto Adige allora, perché anche il nome fu cambiato, erano composti in maniera molto frammentata. Bisogna dire che nel dopoguerra, per le ragioni del bisogno di stare insieme della minoranza di lingua tedesca e per ragioni politiche anche diverse, più articolate, su cui sono anche usciti degli studi, c'è stata come una compattazione, si diceva tedeschi e italiani, però all'interno di questi due ambiti c'erano tantissime frammentazioni e anche delle estraneità profonde, e soprattutto questo riguardava gli italiani, perché qui c'erano una parte di italiani che erano qui, erano gli italiani tirolesi, che erano magari anche di recente immigrazione, però si sentivano fedeli al vero imperatore, al Kaiser, erano asburici, condividevano la vita e venivano per ragioni di lavoro, eccetera. Ne parla Gatterer, ad esempio, in Schöne Welt, böse Leut, bel paese, brutta gente, poi tradotto, e dove parla appunto della rottino, dello stagnino, dello spazzino, che facevano parte della vita e che poi in fondo un po' alla volta imparavano anche la lingua e che erano indispensabili. E poi riguarda tantissimo la Bassa Tesina, che è una zona di confine mistilingue, che è sempre stata mistilingue, e dove le persone parlavano in casa due lingue, oppure parlavano anche questo dialetto misto, no? Che si parla ancora a Laives e a Bronzolo ancora oggi, no?
Il tipico Laivesotto.
Laivesotto, sì. Esatto, che si parla anche a Bronzolo, un po' a San Giacomo e così, e per cui insomma questo è che praticamente è un modo di adeguarsi, per cui come diceva un signore molto anziano che io avevo intervistato, di un agricoltore che poi aveva anche indovinato, cioè aveva inventato un sistema di botti molto importante, e lui diceva: qui si parla quello che serve, e questo va molto bene per noi basso popolo, perché noi insomma ci abituiamo, ci adattiamo a tutto, no? E bisogna anche dire che nel Impero Asburgico la scuola era sempre stata di lingua italiana per quelli che parlavano italiano, però bisogna anche dire che fino all'inizio del Novecento, almeno fino al 1910 quasi, c'era in ogni scuola della Bassa Tesina e anche della parte della Val d'Adige che arriva fino a Merano, c'era sempre una classe di lingua italiana, che però andava deserta, perché i neoimmigrati, anche se erano venuti senza sapere la lingua tedesca dal Trentino, e mandavano i figli nella scuola tedesca, così a casa parlavano italiano, lì imparavano il tedesco e in fondo si abituavano a questa nuova realtà, che però faceva sempre parte dell'impero, era sempre lo stesso stato, no? Uno stato multinazionale con tutte le sue pecche, ma che appunto, mi ricordo anche un contadino di Salorno, diceva quello era il primo esempio di Europa.
Di convivenza, sì. Pacifica anche, no?
Sì, certo.
E come si sentivano gli italiani in quel regno Asburgo?
Ma si sentivano, diciamo, bene, protetti da Vienna e invece in conflitto un po' con i tirolesi, ma questo era nato solo dopo il 1866, con la nascita dei nazionalismi. Bisogna dire, ad esempio, a Bolzano c'erano i Deutsch Nazionale, no? E che appunto esprimevano questo conflitto, però soprattutto era, diciamo, con la guerra di indipendenza dell'Italia, chiaramente l'Austria e anche soprattutto la stampa cercava di, insomma, mettere in cattiva luce tutto quello che era italiano, quindi anche quegli italiani che c'erano erano, insomma,
un po' sotto sospetto,
esatto, magari non sotto sospetto, però insomma non è bello quando appunto cercano le voci, e questa cosa è andata avanti. E poi c'è sempre stato appunto questa cosa, il Volksbund, che faceva gli asili, i kindergarten di lingua tedesca anche a Trento e Rovereto, dove Trento aveva anche forse un po' di popolazione tedesca, ma Rovereto era tutta italiana, e lì c'era una forte reazione, mentre invece nella Bassa Tesina, alla fin fine, anche se diciamo eliminavano le scuole o le classi italiane, come ho detto prima, mandavano i figli in quelle tedesche, perché avevano un interesse a imparare questa lingua, che parlavano almeno la metà, no?
Adesso finiva la prima guerra, sì, mondiale, cambiava lo stato, e come cambiava lo stato della gente di lingua italiana?
Ma diciamo che molti pensavano che sarebbe durato poco e che sarebbe poi venuto il Kaiser, che c'era da sempre, no? Perché c'era da sempre. E poi all'inizio forse non erano così contrari, perché in fondo questa è una zona di passaggio dove ci sono stati anche tanti cambiamenti e sapevano adattarsi, però poi, diciamo, l'amministrazione italiana, come avevano, diciamo, già immaginato e detto anche in Parlamento Salvemini e Turati, cioè i grandi pensatori di area socialista, e così non è stata all'altezza, no? Hanno cominciato nel Trentino, ad esempio, con la storia del cambio della moneta, e anche da noi questo cambio molto sfavorevole, e poi c'è stata la crisi dell'agricoltura, riguardava soprattutto la viticoltura, che nella Bassa Tesina, cioè proprio dall'Aives a Salorno, dava molta ricchezza, perché non so, produceva non so, 2 tonnellate di uva fragola, non vendibile in Italia, perché avevano tanta, tanta produzione, e questa qui la vendevano in Austria, con un grande guadagno, e il vino anche lo stesso, l'Italia era piena di vino.
Certo.
E questo qui ovviamente, tra il resto il clima era anche un po' meno caldo, quindi l'uva era meno dolce, o anche il vino aveva una gradazione inferiore, e quindi praticamente si sono ritrovati con una povertà. Poi è arrivata la crisi del 34, cioè praticamente...
Però torniamo un po' indietro, sì, un attimo, perché dobbiamo capire tutto quello che hanno vietato poi quando è arrivato la dittatura fascista, tutto quello che hanno vietato sia alla popolazione di madrelingua tedesca, ma forse anche a quelli italiani, quello non lo so.
Allora, possiamo cominciare già con la legge Corbino del 21, che praticamente in qualche modo vietava o diciamo forse costringeva le persone di lingua italiana o di cognome italiano, che però non necessariamente corrispondeva alla lingua che usavano, e di andare nelle scuole tedesche, perché fino allora c'erano le scuole di lingua tedesca e sono state diciamo progressivamente vietate dal 23, e quindi praticamente però le famiglie non erano d'accordo, gran parte delle famiglie,
cioè,
non erano d'accordo.
Fuori dalle scuole tedesche?
Sì, lì praticamente lo Stato italiano ha fatto scuole di lingua italiana, però non erano le uniche all'inizio. Per un paio d'anni c'erano le scuole aperte, però con la legge Corbino si insisté che praticamente le famiglie italiane dovevano, cosiddette italiane, perché poi tantissimi avevano il cognome italiano, perché una parte notevole, ad esempio, della Bassa Tesina e anche in altri posti veniva magari dal Trentino, eccetera, c'era questa immigrazione dalla Vallagarina, più o meno da questi posti qua, e però non erano più italiani, no? Si erano.
Certo.
Fra il resto, forse devo fare un passo indietro e dire che all'inizio del secolo, diciamo dopo il Novecento, c'è stata una intensa assimilazione degli italiani che venivano dal Trentino, come si dice, no? Ma un'assimilazione quasi volontaria, no? Perché appunto, come dicevo, i figli li mandavano volentieri nelle scuole di lingua tedesca. Io ricordo ad esempio mio padre, che era di una valle del Trentino, che diceva che loro mandavano i figli a fare l'estate in Sudtirolo e ricevevano, cioè nell'attuale Sudtirolo, nella zona dove parlavano tedesco, e gli altri gli mandavano in cambio dei loro figli perché imparassero la seconda lingua. Cioè una cosa così, che era molto d'uso, però insomma, come aveva fatto Andreas Hofer, no? Anche.
Sì, anche lui parlava molto bene l'italiano, no?
Sì, sì.
Allora, hanno vietato a queste famiglie, a questi bambini, di frequentare la scuola tedesca, però poi dopo hanno anche vietato la scuola tedesca a un certo punto, no?
Certamente, dopo.
Poi
sì.
C'erano tante altre cose che avevano vietato in questo periodo. Poi.
Sì, sì. Beh, certamente adesso lì c'era tutta la lunga, incredibile lista di Ettore Tolomei, che non fu tutta intera adottata, elaborata ancora prima della guerra. In parallelo c'era anche un'altrettanta lista che doveva servire in caso di vittoria dell'Austria per snazionalizzare il Trentino, ma quella di Ettore Tolomei fu presa in buona parte adottata dal fascismo, cioè Ettore Tolomei si presentava come lo studioso che dava le indicazioni, quindi lì progressivamente, intanto la faccenda delle scuole era la più tremenda da accettare anche, no? Perché praticamente mentre sotto l'Austria i popoli che parlavano altre lingue avevano le loro scuole, anche i loro tribunali, eccetera, da un momento all'altro sparisce l'insegnante di lingua tedesca e compare un insegnante di lingua italiana che appunto spesso non sa la seconda lingua, anche se poi in un primo periodo presero tanti insegnanti trentini che qualcosa in comune avevano e qualche volta sapevano anche parlare un po' la lingua o anche bene in certi casi. Questi qui furono poi all'inizio, cioè nel 30, furono sostituiti da 300 insegnanti che venivano da altri posti.
Perché c'era una sfiducia contro i trentini?
Sì, perché i trentini avevano troppo in comune. La sfiducia era forte, era ricambiata. Ad esempio, una delle grandi difficoltà economiche che ebbero gli italiani della Bassa Tesina, gli italiani tirolesi, è che pochissimi prendevano la tessera fascista, perché non si fidavano, e anche lo stesso è successo con i trentini, o forse perché aspettavano che le cose cambiassero. Così. E la sfiducia era assolutamente ricambiata, perché avevano troppo in comune anche dal punto di vista così culturale, diciamo, dell'esperienza storica e così. E quindi anche quando più avanti, poi magari ne parleremo, quando furono fatte le grandi industrie, mentre c'era una grandissima richiesta di operai, ma li facevano venire da altre parti, perché ai trentini e a quelli della Bassa Tesina, che peraltro erano in grandissima difficoltà economica, chiedevano di avere la tessera e di essere fascisti, e loro non ce l'avevano e neanche gliela davano facilmente, no? Perché c'era proprio questa
sfiducia.
Sfiducia, sì.
Allora, questa dittatura fascista ha cercato di italianizzare il posto. Italianizzare e
fascistizzare,
esatto.
Senza molto successo.
Senza molto successo, non ha funzionato né il turismo sforzato di questo periodo, né con investimenti pubblici, né con eventi grossi. Nel 1928 hanno inaugurato il monumento alla Vittoria, sì, a Bolzano, in
12
presenza
luglio
del re Vittorio Emanuele, sì, III.
E anche la RAI è stata inaugurata, non la RAI, cioè l'EIAR, la stazione EIAR di Radio Bolzano, su cui ho scritto anche un libro, e è stata inaugurata esattamente quel giorno, tirando i cavi da Gries fino al monumento per poter fare la trasmissione in diretta.
In tutta l'Italia, era la quarta stazione
di tutta l'Italia.
Sì.
Un vantaggio assolutamente di significato politico, non altro. Però poi limitato molto anche qua dal fatto che il fascismo non ha mai favorito la diffusione delle radio, mentre in altri paesi democratici hanno cercato di diffondere le radio piccole che costavano poco, che si teneva in casa. Invece in Italia c'è sempre stato queste radio che tanti, insomma, della mia età e anche di più, si ricordano, che erano dei mobili preziosi, costavano tantissimo, quindi non ce l'aveva quasi nessuno, quindi c'era proprio il controllo della...
Però c'erano anche a scuola.
Soprattutto trasmettevano i discorsi del Duce e tutti i discorsi.
Sì, insegnamento sotto virgole.
Sì, sì.
Esatto. Okay. Però non funzionava questa italianizzazione. Allora hanno cercato di creare una maggioranza italiana in Sud Tirolo. E questo portando l'industria a Bolzano e creare dei posti per lavoro, però non per la popolazione di madrelingua tedesca e neanche per quelli
locali
di lingua italiana che non si aveva la fiducia. Sì. Allora abbiamo questa situazione che abbiamo diversi tipi di italiani qua.
Infatti è questo che credo che sia cominciato a emergere proprio negli anni Ottanta, quando si è cominciato a fare ricerca storica, non tanto per rafforzare i fronti contrapposti, ma poi dopo nel 72 c'era entrato in vigore il secondo statuto d'autonomia, e negli anni tra 70 e 80 c'erano state anche tutte le norme di attuazione che avevano sicuramente cambiato profondamente la situazione, e quindi lì c'è stato come una liberazione, e c'è cominciata la ricerca storica, si sono viste le differenze, quindi c'erano questi italiani tirolesi di cui abbiamo parlato fino adesso, però poi c'erano, oltre i funzionari, i militari, i grandi responsabili dell'amministrazione pubblica, una grande massa di operai che vennero chiamati a lavorare nell'industria. Prima forse anche questo, o contemporaneamente, le industrie e anche però le grandi centrali elettriche, perché l'industria aveva bisogno di tanta energia elettrica, e quindi per fare le centrali elettriche vennero dalla Monte Edison, quindi con molti tecnici di Milano, della Lombardia, E poi ancora, per esempio, la Feltrinelli Masonite, una fabbrica importantissima, perché la masonite era un materiale che adesso non c'è più, sostituito poi negli anni 60 dalla plastica, che però qui aveva un'industria importantissima, ha costruito anche case che ci sono ancora. Quando si scende dal ponte Roma a Bolzano, lì a destra c'è due case dove abitavano gli operai della Feltrinelli Masonite. Questi della Feltrinelli Masonite li prendevano soprattutto dalla zona del Garda, Brescia, Garniano, tutta quella. Ce ne sono tantissimi che sono venuti. Questi sono soprattutto tecnici e poi anche operai. Gli operai in gran parte vengono dal Veneto, uh-huh. anche da altre parti, però erano i Veneti. I Veneti avevano una crisi terribile dell'agricoltura, le famiglie numerosissime che avevano l'abitudine di suddividere equamente i poderi alla morte del proprietario tra i figli. Avevano magari 15 figli, facevano 15 pezzetti di terreno, non viveva nessuno. Uh-huh. Era un sistema completamente distruttivo della possibilità di viverci. E poi c'era questa cosa per cui anche persone che avevano dei problemi politici, perché avevano, diciamo, fatto qualcosa, diciamo, contro il fascismo, eccetera, gli veniva chiesto semplicemente di avere tanti figli, perché volevano, cioè proprio in questa ottica politica di sommersione che era stata individuata dal fascismo, che trovò poi nel prefetto Mastro Mattei, che era uno che ha sempre lavorato con gli industriali, con i petrolieri, anche nella dopoguerra ha lavorato per molti anni con i petrolieri, dopo qualche periodo un po' di difficoltà, giustamente. E quindi praticamente lui chiamò tutti questi che crearono questa enorme zona industriale e appunto davano lavoro soprattutto a coloro che garantivano una famiglia molto numerosa.
Uh-huh. E quelli non dovevano essere fascisti convinti, come per esempio…
Non gli chiedevano neanche la tessera.
Okay.
Ce ne sono tanti a cui non è stata chiesta la tessera. Trovavano una casa, un lavoro, anche una casa povera e anche molto costosa, perché insomma anche a Bolzano le semirurali erano delle casette fatte col mezzo mattone, quindi molto umide. Okay. Con una stanza da letto e una cucina, e magari stavano dentro in 10, no? Però, e costava dalla metà ai 2/3 del salario di uno che lavorava alla zona industriale. Quindi, diciamo, però aveva l'orto, no? E l'orto serviva non per bellezza, ma per integrare la dieta alimentare della famiglia. Quindi loro, diciamo, avevano un vantaggio, non sapevano niente, non sapevano dove andavano, spesso non sapevano. Hanno scoperto nel 1945 che c'era una popolazione di lingua tedesca.
Veramente?
Perché? Sì, perché erano stati praticamente, venivano, se parliamo di questo, posso dire, già Bolzano è stata progettata, la Bolzano Nuova è stata progettata proprio come città ideale fascista, non è neanche l'unica, però c'era come un corpo con una testa, che sono dove c'erano le scuole superiori, dove c'erano le case dei funzionari, il corso Libertà, eccetera, con questa impronta molto, diciamo, sì, monumentale, un monumento della vittoria poi. E poi c'era una zona per i piccoli impiegati, eccetera. Cioè, proprio si vede ancora oggi un po' con le casette che ricordano Venezia, no? Viale Venezia, eccetera. Poi c'è una cintura di caserme lungo la via Druso, uh-huh. allargando da una parte e dall'altra, se si pensa alla caserma della polizia, la caserma dei carabinieri, la scuola di polizia. Ancora oggi c'è la scuola, una caserma di fronte, non mi ricordo tutti i nomi, quasi in fondo, cioè praticamente questa era proprio la sfiducia della classe che dirigeva verso gli altri. Poi c'era la zona dello sport, che era il Lido, la GIL femminile,
certo.
eccetera, uh-huh. la GIL maschile, che era quella in via Trieste, la scuola di via Napoli. E poi scendendo a una certa distanza c'erano le case per gli operai, cioè tutta la via Torino. E bisogna pensare che non c'era neanche, ecco, aspetta, via Torino e poi il grande quartiere delle semirurali. Mm-hmm. È qui che si è creato proprio il ghetto chiuso, no? Persone che non leggevano mai un giornale, che non leggevano libri, eccetera, eccetera. Il padre andava a lavorare e doveva andare fino al ponte Loreto, perché non c'era il ponte Roma. Quindi partivano da lì, dovevano andare fino su, anche le biciclette erano una cosa costosa, no? Quindi all'inizio non avevano, poi dovevano scendere dall'altra parte, quindi avevano una lunga strada da fare più o meno a piedi per andare la mattina con orari molto lunghi, poi tornavano la sera praticamente, insomma, cenavano e andavano a dormire. Questa è un po', diciamo, la vita. Non avevano tempo per niente, avevano relazioni solo fra di loro. E quindi in questo ambito, questa, diciamo, grande immigrazione è stata tale per cui non ci sono stati contatti, non c'è stata informazione, non sapevano niente.
Una città praticamente, sì, nella città.
Nella città. Avevano ancora un'altra caratteristica, che praticamente lì non c'erano negozi, non c'erano scuole, quindi anche i bambini che andavano a scuola dovevano salire verso la testa di questa città ideale. Mm-hmm. Quindi allontanarsi da lì, no? Non il concetto democratico è la scuola vicino a casa, dove il bambino ci va a piedi con gli amichetti e così, no? O anche accompagnato, però fa parte del quartiere. Quindi questo era, diciamo, un progetto che è stato fatto anche in altre città, ma da noi ha significato una impossibilità di conoscere il territorio che si ha intorno. E devo dire questo è la cosa più, diciamo, esemplare. E ci sono state però tante persone anche che sono andate, diciamo, quando c'è stata un po' la ripresa economica, eccetera, che sono venute anche per conto loro, che si sono, diciamo, fermate in parti della città dove c'erano delle relazioni, dove anche nei dintorni, a Cardano e così. E lì è tutto diverso, nel senso che lì ci sono relazioni. La città di Bolzano è anche, diciamo, che il punto di riferimento, che era la città vecchia, la città storica, dove tutti andavano a fare le loro cose anche scendendo dai dintorni, certo. Però anche lì praticamente si svuota di significato, perché tutto si sposta da un'altra parte, cambiando poi anche le cose che si fanno, non solo. E quindi praticamente c'è la crisi anche della borghesia della città, no? La città perde la sua funzione rispetto al territorio circostante. Nell'impiego pubblico, diciamo, viene richiesto che gli impiegati parlino in italiano, solo in italiano, quindi praticamente tutta la parte pubblica, lo spazio pubblico viene del tutto italianizzato da un momento all'altro, senza nessuna, diciamo, sì, senza neanche una ragione, no? Per cui le persone cominciano ad avere difficoltà, perché andare in un ufficio a chiedere, eccetera, non riescono a trovare la risposta. E questo, diciamo, sì, diventa, questa è stata la prima parte del tentativo di disnazionalizzazione. Poi, visto che questo poi non aveva avuto successo, perché ad esempio i contadini che avevano, no, i Bauer, no, i proprietari dei masi, eccetera, che avevano anche, soffrivano anche molto, si sono rinchiusi nei loro masi cercando di vivere e di resistere, no? Hanno fatto veramente una resistenza passiva fortissima. E quindi poi lì, oltre all'industrializzazione, c'è stato anche l'intervento dell'ente delle Tre Venezie, che praticamente nel momento delle gravi crisi dei contadini comperava i masi che fallivano, no? Il maso falliva, quindi lo comperavano e poi lo davano a persone che venivano da fuori. Quindi anche, non so, per dire, no, che non lo davano neanche ai contadini della Bassa Tesina, che anche loro hanno perso tantissime, certo, cose, no? Sì. Quindi qui c'è stato il tentativo proprio della conquista del suolo, che si vede perché appunto si trova in parecchi mesi della Valpusteria, dove peraltro è rimasto poco, anche se io sono riuscita a fare una lunga intervista a uno contadino che aveva preso, veniva dal Veneto, eccetera, e che ha preso questo maso e che ancora, insomma, poi adesso è morto, no? Ma in quel tempo si era ambientato bene, e poi fra il resto era così strano perché i tre figli fra di loro parlavano in tedesco, non parlavano più in italiano, e dicevano: ma qui è giusto perché qui io sono l'unico italiano, diceva lui.
Infatti sono rimasto. Pochi quelli che sono rimasti sui
pochissimi,
masi.
Sì. Lì bisogna vedere come, no? Poi ci sono questi di Sinigo, una parte appunto che anche lì hanno avuto i masi, hanno fatto poi in parte erano masi, in parte erano anche case fatte per la bonifica perché era una zona paludosa, quindi l'hanno bonificata e lì hanno inserito, è un po' dappertutto adesso, insomma. Mm-hmm.
E perché non, la gente non rimaneva qua quando aveva delle proprietà?
Dunque, adesso facciamo un salto molto avanti e parliamo del momento in cui, diciamo, mentre la grande tragedia emotiva, sociale, eccetera, della popolazione di lingua tedesca sono state le opzioni, no, che hanno provocato, diciamo, conflitti anche all'interno delle famiglie, tragedie enormi, eccetera. La grande sofferenza della popolazione di lingua italiana è, diciamo, molto forte ma asimmetrica, e riguarda il periodo dal 43
in poi, certo.
Quando c'è appunto l'arrivo dell'esercito tedesco, e praticamente poi diciamo coloro che avevano optato per la Germania e che erano rimasti sono diventati il braccio armato con la SOD, no? E quindi, diciamo, lì è stato il terrore. Poi anche, non so, avevo intervistato una signora che era la moglie italiana del proprietario della più grossa segheria di Brunico, e lei diceva: eh sì, come poi avevano anche una volta minacciato mio marito perché si era presentato con i calzettoni bianchi a una manifestazione fascista, così dopo anche i fascisti sono stati picchiati, però una volta per uno, una volta per l'altro, no? Diceva lei. Adesso questa è la detta in maniera leggera, però effettivamente come ci sono state delle violenze anche terribili da parte degli optanti verso i Dableiba, e anche verso coloro che avevano, gli italiani che avevano preso questi masi, che erano, insomma, in difficoltà, e che poi appunto attraverso le Tre Venezie. Quindi infatti questo anche contadino di Dietenheim, di Teodone, lui ha detto: tutti quelli che erano qua a Pfalzen, nei dintorni, eccetera, che avevano i masi, sono andati via subito tutti. E questo, diciamo, appunto già
che ci fa un po' capire anche questo terrore che c'era. Torniamo nell'anno 39.
Sì.
Abbiamo questa repressione politica degli anni del fascismo, abbiamo le idee nazionalsocialiste della Germania, del Terzo Reich, che c'erano anche qua, come non soltanto come idee dei nazi, ma forse anche per questa idea di liberazione che c'era nelle teste della gente qua. Però abbiamo Hitler, che già dall'inizio ha detto sempre: il suo Tirolo non mi interessa, l'ha già scritto nel suo libro Mein Kampf, perché per lui era molto più importante questo patto con Mussolini. Però c'è questo problema del Sud Tirolo, e quando naturalmente hanno fatto nel 38 il Anschluss dell'Austria, c'era questa paura, forse anche italiana: adesso i tedeschi sono al Brennero. Questo anno 39 era molto difficile anche nel trovare questa soluzione. Il 23 giugno a Berlino Himmler aveva questa riunione, che c'era anche il prefetto di Bolzano, Basto Mattei.
Sì, certo.
E lì è stata messa in pratica questa idea dell'opzione. Come l'hanno detto alla gente?
Non l'hanno detto, nel senso che la stampa dal 26 era tutta in mano al fascismo, e quindi non c'era l'informazione. Anche la radio, che era un mezzo, diciamo, moderno, anche se poco diffuso, era totalmente in mano al regime, quindi, diciamo, non l'hanno detto neanche, e non hanno chiarito che cosa significava neanche alla popolazione che doveva poi optare. E io vorrei tornare un attimo indietro e dire anche che ricordo che Klaus Gatto una volta in un'intervista ha detto: Ancora, nonostante tutti i miei studi, non so chi ha fatto per primo la proposta. E fatto sta che l'Italia non si aspettava una risposta così massiccia. Uh-huh. E questo ha provocato anche poi il trasferimento di Mastro Mattei, no? Perché lui pensava che, non so, 10.000 avrebbero, no? Cioè, qui c'erano anche tante persone
della Germania
e pensava uh-huh. di togliersi di mezzo quelli che davano fastidio, come diceva lui, e poi invece è stato proprio un calcolo. Però, diciamo, questo non è una vittoria neanche per chi ha fatto, cioè solo l'idea di fare uno spostamento, anche se era un'idea diffusa, no? Perché questo è stato fatto in tutta Europa, che le minoranze di lingua tedesca sono state prese e spostate, se si pensa dalla Bessarabia, no? Che è più o meno, insomma, nell'odierna Romania, sono stati presi, caricati sui camion senza opzione né niente, i parlanti tedesco di là, che stavano lì da sempre con un clima diverso, sono stati portati in Polonia per
conquistare il suolo,
sì, praticamente cacciando o ammazzando i polacchi e mm-hmm. poi sostituendoli con loro, quindi diciamo era bene un concetto così, no?
Certo, però qui la differenza era sì, la scelta
esatto. Mm-hmm. E qui devo dire la verità che non lo so, cioè io posso dire quello che ho letto, quello che ho sentito, quello che ad esempio anche della mia famiglia nella Bassa Tesina e poi tutte le interviste che avevo fatto a suo tempo, numerose eccetera, da tante parti, potrei dire, userei le parole di Gatterer che parla di ubriacatura e di follia, perché all'inizio quando si sente dobbiamo andarcene, in Schöne Welt, böse Leute, lui dice... arriva quello e dice dovremmo andarcene, e anche i nostri italiani di qua penso che se ne dovranno andare anche loro, e dice ma io non me ne vado, io sto qua nella mia terra, sono qua da 700 anni che coltivo questo maso e così. E poi all'improvviso c'è questa propaganda, questo girare di voci per cui chi opta per l'Italia oppure non opta perché era uguale viene trasferito in Sicilia, viene trasferito addirittura in Africa, no? Perché c'era stata la guerra in Africa dell'Italia, aveva le colonie lì, e quindi, e dall'altra parte poi dicevano venite mandati in Galizia, e quello era anche una minaccia perché tanti avevano fatto la guerra in Galizia, certo. No? L'impero asburgico, e lì era un posto tremendo, mentre invece poi si è cominciato a dire no, ma in Boemia, in Polonia, lì ci sono terre fertili, non come le nostre montagne così difficili da coltivare, e diventa veramente, e io userei queste parole della ubriacatura e della follia, perché lo stesso è avvenuto anche nella Bassa Tesina, dove molti raccontano che tantissimi avrebbero, anche i trentini avrebbero voluto optare, e in effetti ci fu una lunga discussione perché l'Italia non era d'accordo, e invece la gente insisteva, e quindi poi hanno fatto questa riunione con le norme definitive all'inizio di dicembre tra Luig e Buffarini Guidi, e noi due ministri, e praticamente lì hanno deciso che potevano, e quindi hanno optato a Laives, a Vadena, a Salorno, sono andati italiani e tedeschi.
Anche in Trentino, Valle Mocchini?
In Val dei Mocchini sì, però lì senza nessuna condizione, perché praticamente c'era una valutazione diversa della moneta e una valutazione delle proprietà, mentre invece i Mocchini sono partiti senza nessuna protezione. Infatti c'era un capitolo della mostra che allora io non conoscevo, della mostra sulle opzioni, che era dedicata a quello che ai sudtirolesi fu risparmiato, uh-huh. perché i Mocheni veramente sono stati distrutti, no? Perché sono partiti senza niente, sono tornati e hanno trovato il deserto.
Perché avevano preso questa decisione?
Perché avevano, c'era una miseria tremenda. C'era una miseria, avevano fame, cioè questo signore contadino, ma una persona molto con questa cultura contadina, così di Salorno, lui ad esempio, Eugenio Cristofoletti, mi ricordo bene il nome, lui diceva che suo padre era morto a 45 anni di stenti, cioè proprio di fame era morto. Oddio. e lui dice, se non era morto nel 37, lui diceva, se ci fosse stato lui avrebbe optato subito, perché non ne poteva più, no, della cattiva amministrazione italiana, di questa, diciamo, proprio disinteresse totale per la vita delle persone. Cioè, persone che avevano, lui ha detto che avevano, i suoi nonni avevano costruito due case, venivano dalla Val di Cembra, di solito scendevano attraverso la montagna, no? Perché, e poi si fermavano a Buchholz, ai pochi, per un po' di tempo, poi quando, diciamo, lavorando avevano un po' di soldi, si facevano la casa a Salorno. Lì avevano costruito due case, tutte e due le avevano dovute vendere, anzi svendere, e quindi si erano ritrovati senza nulla. E praticamente questa miseria tremenda ha fatto sì che ci sono tantissimi esempi di persone. Abbiamo studiato ad esempio con Christoph von Hartungen il vecchio archivio, l'archivio storico, perché è separato quello più moderno di Vadena, e lì appunto ci sono tantissime persone che erano venute magari da due anni dal Trentino, che si erano stabilite lì e che hanno optato perché non avevano nessuna. Quindi lì, per quella zona lì, non era tanto l'ideologia come in altri posti, no? Questa ideologia fatta dalla propaganda, eccetera, ma era proprio la miseria. Credo che anche poi alla fine quelli che sono partiti erano i nullatenenti, che infatti, no? Questi 70.000 che sono partiti sono quelli che sono andati. Ed esempio, era già cominciato prima, perché già nel 36 c'era lavoro in Germania e tanti che non avevano lavoro se ne andavano in Germania. Io avevo un prozio, ad esempio, che nel 33 era andato in Germania, poi nel 39 ha regolarizzato con l'opzione il fatto che lui rimaneva a vivere lì. Erano spinti da questo, ecco.
Gli italiani che erano qua, avevano dei vantaggi di questa storia d'opzione?
Moltissimi, ma avevano, non tutti naturalmente, no? Però gli italiani avevano sicuramente il vantaggio di tanti posti, nell'artigianato, nel
posti di lavoro.
Esatto, posti di lavoro che si liberavano. E infatti alcuni lo dicono apparentemente, dice, quando io non sapevo, avevo degli amici, poi questi amici sono andati via, però in fondo, diciamo, loro dicevano che andavano a stare meglio, e quindi anche noi avevamo fatto un'emigrazione per stare meglio, e quindi non mi sembrava una cosa così, non era una tragedia. Poi c'erano quelli che invece avevano dei rapporti più stretti in alcune situazioni, che ovviamente, insomma, hanno anche in parte mantenuto le relazioni, le cose erano diverse, ma in gran parte sicuramente c'era una, infatti tra il 40 e il 43, diciamo, c'è anche nuova immigrazione italiana, anche se sui numeri devo dire che bisogna stare molto attenti, no? Perché ci sono tante manipolazioni, perché ognuno tirava dalla sua parte a seconda del momento, e quindi anche i dati, diciamo, sono difficili da interpretare, no?
Bisogna, certo, vedere. Poi abbiamo la situazione che lo Stato italiano doveva pagare anche allo Stato tedesco, sì. Delle somme, cioè l'Italia non era poi forse tanto interessata che andasse a troppa gente.
Certamente.
Però sono un po' stupita che hanno lasciato questa scelta, questa opzione anche a gente di madrelingua italiana.
Ma non è stato così facile, perché hanno cercato di non farlo. C'erano due interpretazioni: il criterio soggettivo, che era quello proposto dalla Germania, cioè come si sentono loro, e il criterio oggettivo, che era quello dell'Italia, che diceva, c'hanno il nome italiano, due anni fa vivevano, che ne so, a Vallagarina, e quindi sono italiani. E alla fine, dopo questa lunga discussione, appunto, ripeto, tra lui, che Boffarini, Guidi, arrivarono delle norme definitive nel dicembre del 39, quando la opzione era già in corso, e gli permisero di farlo. Permisero di farlo alle Valli Ladine, però non alla Val di Fassa, ad esempio, che era pure ladina, e lo permisero, e poi alcune, diciamo, e alla Bassa Tesina, perché la Bassa Tesina era, faceva parte fino a Bronzolo, compreso, faceva parte nella divisione che era stata fatta del Trentino, e, mentre in realtà era zona mistilingue. Infatti anche poi nell'accordo De Gasperi-Gruber si parla di zone mistilingui, che ancora non facevano parte della provincia di Bolzano quando venne siglato l'accordo De Gasperi-Gruber, e solo dopo infatti come conseguenza viene riportato al confine a Salorno. Uh-huh. E quindi era una cosa contesa, però in effetti, qui adesso non si può approfondire tanto penso, però ci sono carteggi ad esempio nell'archivio storico di Vadena dove si vede che delle persone che avevano optato e poi appunto gli era stato contestato, poi c'è il ricorso eccetera, e poi insomma in generale queste norme che arrivano all'inizio di dicembre vengono appunto adottate a favore di chi vuole espatriare.
E quanti erano di madrelingua italiana?
Questo è difficilissimo da dirlo, perché ci sono un po' qua, ci sono anche delle ipotesi, però non è difficile sapere quanti erano.
Poi i dati sono anche diversi di quelli che lanciava l'Italia e quelli che lanciava…
Sì, quello sì, però anche nel racconto delle persone, ad esempio un vecchio sindaco del dopoguerra di Laives, che era anche un agricoltore, lui ad esempio mi ha… raccontato anche in questa lunga e interessantissima intervista, mi ha detto che a Laives, che adesso noi conosciamo come quasi una città, era chiaramente un paese molto più piccolo, era difficile distinguere nelle famiglie chi era italiano e chi era tedesco, perché c'era questa veloce assimilazione e anche questa diffusione dell'uso delle due lingue, no? Parlavano tutte e due. E quindi è difficile dire chi era tedesco e chi era italiano. Tra il resto lui e tanti altri hanno detto poi nell'81, quando è stata imposta il censimento etnico, e lì loro hanno sofferto tanto, no? Perché si sono ritrovati e hanno detto per noi era come al tempo delle opzioni. Lo si diceva, no? Anche come Alexander Langer, insomma noi che… eravamo contro questo modo duro di decidere che potevi essere solo italiano o solo tedesco, e dicevano che esagerazione, perché chiaramente insomma si può ben capire nelle zone completamente tedesche come non so la Pusteria o l'Alta Venosta eccetera, forse non c'era questo o riguardava persone singole, ma invece in quella zona lì è stato molto difficile, no? Nella famiglia di origine di mia mamma si sono messi d'accordo fra vecchi fratelli, così che tanto, e una parte si sono dichiarati tedeschi, una parte italiani, per ricomporre nella loro, almeno nella loro famiglia, come si faceva una volta, questo sentimento di appartenenza, no?
A tutte e due.
Dove loro sì, li chiamavano, quando sono arrivati gli italiani, li chiamavano italiani, no? Ma noi cosa siamo? No? Che della mia tante Rosa mi ha chiesto: ma noi cosa siamo? Perché loro erano loro, no? Guardavano da un punto di vista mistico. Vabbè, però questo non ha a che fare, diciamo, con tutto, cioè ha a che fare perché è una parte, no? Di magari anche piccola, è sicuramente una minoranza, però io penso
però parliamo di minoranze oggi, perché sì, anche questo che è successo qua è una minoranza,
sì.
No?
Siccome adesso c'era questo libro di Steurer, Feldhoff e Palaver, in cui parlano della, no, parlano della riopzione, no? E dicono einmal Option und zurück, il titolo. Uh-huh. E lì è molto interessante perché loro parlano di frammentazione orizzontale, frammentazione verticale, dove poi queste parti che risultano, questi frammenti, sono molto, diciamo, importanti, no? Purtroppo, diciamo, poi nel dopoguerra, per varie ragioni, sono state, diciamo, anche ignorati, messi da parte, mai più presi in considerazione.
Sì, però noi oggi cerchiamo di riaprire questo spazio e veniamo all'anno 43, sì. Che lì ha cambiato, a settembre ha cambiato totalmente l'atmosfera in Alto Adige perché sono arrivati i tedeschi in Sudtirolo, i nazi.
Mm-hmm.
E ha cominciato un capitolo crudele del terrore nazista in Alto Adige. Cosa significava questo? Ha già detto qualcosina prima, però cosa significava questo per esempio per i podestà, per la gente che stava nelle amministrazioni, per gli insegnanti per esempio, che non c'erano più le scuole italiane, no?
Mm-hmm. Diciamo per questo è stato, ma non solo per loro, per tanti è stato un momento bruttissimo, anche se poi bisogna dire che poi anche il fatto di poter riparlare la propria lingua per le persone, tante persone di lingua tedesca, comunque è una cosa non riducibile, cioè non è una cosa piccola, era una cosa importante la riapertura delle scuole.
Certo,
così.
Poi avevamo questi 20 anni, 23 sì. anni di pressione sulla
certamente.
Popolazione di madrelingua tedesca.
Appunto.
E adesso
tutto.
Questo...
Sì, sì, questo fatto di aver dovuto rinunciare alla lingua, di aver dovuto studiare di nascosto nelle catacombe sulle la scuola, la propria lingua, di diciamo... dove le donne hanno avuto questo ruolo proprio di trasmissione di una lingua che altrimenti sarebbe anche andata persa e forse per qualcuno anche è andata un po' persa, no? Perché, però diciamo certamente l'arrivo e diciamo la diffusione è stato un momento molto brutto, no? Perché gli insegnanti, poi c'erano, bisogna pensare anche che tanti insegnanti erano proprio fascisti, cioè erano venuti per con la convinzione profonda di avere come obiettivo quello di italianizzare il Sudtirolo, cioè l'ideale dell'italianità, e quindi su questo diciamo chiaramente loro hanno dovuto nascondersi, fuggire, e qui anche per esempio quando si parla del quanta popolazione c'è, cioè ci sono tutte queste fluttuazioni, mm-hmm. no? Chi scappa in quel momento, chi scappa nell'altro, chi scappa, no? Quindi chi se ne va, una fluttuazione molto significativa. E quindi questi se ne vanno, e rimane però ad esempio tutto questo blocco di persone che lavorano nell'industria, dove ci sono pochissime persone di lingua tedesca, ci sono anche però poche, la maggior parte sono gli italiani immigrati da poco che qui hanno avuto questi privilegi,
questa vita. Rimasti.
Questi sono rimasti tutti, perché l'industria è molto importante anche per la Germania. Cioè un'industria che produce cose che sono importanti, quindi non viene mai bombardata da nessuno, no? Bombardano il centro storico ma non si bombardano le industrie, e lì praticamente viene tutelata, sì, gli operai continuano a fare il loro lavoro eccetera, nasce anche lì all'interno un po' più avanti una piccola resistenza, no? Però io non sono un'esperta di questo periodo, riferisco di studi di altri, però certamente quello diventa, poi ad esempio come abbiamo detto in Valpusteria, perché ne scrive Gatterer, e anche da tantissime altre parti dove c'era stato l'intervento dell'ente Tre Venezie, moltissime persone si trovano, cioè di lingua italiana, che si trovano lì, magari nel MASO, che hanno ricevuto anche con molti diciamo vantaggi, perché diciamo mentre non venivano aiutati i contadini di lingua tedesca a tenersi il loro maso, anzi venivano poi invece favoriti in tutti i modi con allungamento delle cose da pagare, no? Delle rate da pagare eccetera, con le sementi regalate eccetera, quelli di lingua italiana. E quindi anche questi si ritrovano in un isolamento totale, per cui insomma spessissimo
certo.
se ne vanno, no? Proprio per...
Poi c'era questo terrore nazista contro gli ebrei di Merano, sappiamo, contro i partigiani.
Beh, gli ebrei di Merano se ne sono andati già un po' prima dell'arrivo di... E a parte quelli che sono rimasti erano veramente i vecchi, bambini, persone che facevano fatica a andarsene. Lo stesso a Bolzano, e diciamo sono stati aiutati diciamo a trovarli anche dalla popolazione locale, no?
Mm-hmm.
Cioè certamente questo, no? Purtroppo bisogna dirlo, e su questo diciamo sono state scritte tante cose, ci sono anche tante documentazioni, però appunto forse non si è ancora raccontato abbastanza su questo, anche se ultimamente anche ci sono state delle pubblicazioni importanti. E poi ci sono i Dableiber,
esatto.
Cioè, loro forse sono le vittime meno ricordate, più a parte certo. diciamo il libro Unvergessen di Thaler, E così, diciamo, sono, sì, loro sì, forse anche lì, diciamo, sono stati a lungo dimenticati, del tutto dimenticati. E una cosa che mi ha colpito è che in tante interviste fatte, diciamo, in periferia di, soprattutto, io adesso io parlo di lingua italiana, quelle che avevo intervistato appunto nell'88-89, che ancora avevano un'età dove riuscivano a ricordare, e loro dicevano che anche, diciamo, a distanza di 30 anni, comunque le persone che avevano optato per l'Italia o che non avevano optato, quindi che volevano rimanere, e volevano rimanere perché erano attaccate alla loro terra in generale, no? Non perché volessero diventare italiani, e comunque avevano uno, come uno stigma, come una piccola macchia. E più di uno ha detto che verso noi italiani, poi alla fine quelli che siamo rimasti e ci siamo integrati, non abbiamo, non hanno questo atteggiamento così, così, così critico, così sprezzante, come verso coloro che a suo tempo scelsero di rimanere, scelsero di rimanere nella loro patria, no? Alla fine. E quello è interessante, no? Adesso io parlo ovviamente di queste cose di quegli anni lì. Oggi io credo, spero che le cose siano anche cambiate, no? Però certamente.
Però forse nell'anno 89, quando ha fatto la mostra, ha sentito che c'erano ancora queste
molto forti
sentimenti. Il paradosso di questo periodo è naturalmente che sul livello internazionale i nazisti e i fascisti erano alleati, ma sul campo della popolazione dovevano fuggire quelli che erano fascisti quando arrivarono i nazisti, però erano alleati, no? Politicamente.
Certo. Però questo ci dovrebbe ben insegnare, no? Oggi, quando noi o tanti credono che si possa conciliare il razzismo e il nazionalismo, cioè chi sta solo per i suoi e che non sopporta gli altri popoli e così, è destinato poi a entrare in conflitto. Cioè non si può essere nazionalisti e poi nello stesso tempo pensare di essere, diciamo, così i difensori della regione, della persona della regione, solo quello, solo quel gruppo.
Parliamo dell'ultimo capitolo della rioptione. All'inizio, quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, l'Italia non voleva più tutti quelli che avevano optato, neanche quelli di madrelingua italiana, oppure c'era una differenza?
È una cosa molto, diciamo, complicata, su cui nel 2015 Stefan Lechner, che aveva partecipato da giovanissimo alla mostra sulle opzioni, ha scritto un libro bellissimo dove appunto esamina proprio queste cose. Io direi così che, e diciamo, certamente era una questione molto complessa, perché chi aveva optato aveva diciamo rinunciato alla cittadinanza italiana, ma spesso non aveva preso quella tedesca perché era rimasto qua.
Allora erano senza cittadinanza.
Quindi erano senza cittadinanza. Chiaramente per l'Italia, che voleva mantenere questo territorio, era molto difficile. Era difficile perché, dunque, qua, e adesso ho cercato sempre di guardarla più dal punto di vista un po' dal basso. Cioè qui, quando finisce la guerra, c'è una situazione di grande disoccupazione, di mancanza di alloggi e di povertà. E questa cosa va avanti per un po' di anni. Nello stesso tempo c'è, diciamo, l'offerta da parte del CNL, cioè che poi, diciamo, almeno all'inizio, e anche, diciamo, purtroppo CNL, il Comitato di Liberazione, praticamente è la parte, diciamo, dell'Italia democratica che cerca di rimettersi in piedi dopo aver fatto la resistenza. E loro, diciamo, qui hanno purtroppo anche un segno abbastanza nazionalista, perché diciamo il loro capo era stato ucciso durante dai nazisti e quindi viene sostituito e le persone nuove che lo compongono non hanno lo stesso atteggiamento collaborativo nei riguardi di coloro che insomma che rappresentano la minoranza di lingua tedesca. Cerco di spiegarlo meglio. L'Italia ha dei dubbi verso, cioè l'Italia intanto c'è tutta questa popolazione in parte che vuole tornare, in parte ritorna, moltissimi optanti ritornano di corsa perché chiaramente quando in Slovenia, in Boemia eccetera arrivano i proprietari, gli ex proprietari dei masi, loro devono scappare furono cacciati e quindi praticamente ritornano. E lì in qualche modo vengono anche insomma con grandi difficoltà eccetera accolti, però c'è anche questa parte dei 70.000 nullatenenti che erano effettivamente emigrati e che erano stati mandati tutti in guerra e poi praticamente ritornano e cercano lavoro. Quindi nella situazione post bellica dove c'è già un grande problema arrivano tutte queste persone e questo deve avvenire attraverso una decisione internazionale che viene poi introdotta nel trattato di pace e poi con l'accordo De Gasperi Gruber del 5 settembre del 1946. E praticamente qui viene introdotta questo diciamo diritto al ritorno con chiedendo proprio c'è una formulazione in cui si dice ecco sì che si devono rivedere le opzioni, dice il testo in italiano, in un regime di equità e comprensione, e cioè praticamente lo si deve rivedere perché l'SVP chiedeva l'abolizione dei trattati sull'opzione completamente e quindi la libera tutti, che tutti potessero fare. Invece, diciamo,
per riavere la cittadinanza.
Per riavere la cittadinanza e anche per poter ritornare, eccetera. Invece, lì viene inserito questa cosa di equità e comprensione perché si capisce anche il bisogno di, diciamo in qualche modo, nel concetto di denazificazione che riguarda almeno la Germania, in parte l'Austria e così, che riguardi anche queste persone che appunto hanno queste migliaia di persone che sono andate via. E quindi questo viene, diciamo, messo. E lì in effetti l'Italia comincia a attuare questo, però rallenta poi le cose perché ci sono delle resistenze all'interno dovute alla situazione, diciamo, sociale e dell'occupazione ed economica, cioè praticamente ad esempio la CGIL prende posizione nel 47, mi sembra, dicendo che va bene fare rientrare gli optanti, però si deve tenere conto, cioè non si devono mandare via gli operai dalla zona industriale per fare posto alle nuove persone. E quindi questo diventa un po' una questione che non è solo politica e ideologica, ma che diventa sociale. E quindi praticamente perché poi tantissimi di questi si fermano a Bolzano, dove vanno a impattare anche sul problema degli alloggi, che è un problema tradizionale, grave, eccetera. E qui chiaramente c'è un po' un tira e molla, no? A un certo momento c'è un rallentamento, anche se poi diciamo sia pure con dei tempi allungati che per molte persone è significato anche una grande sofferenza, no? Perché chiaramente insomma poi fra il resto in Austria e in Germania c'era una situazione dal punto di vista sociale drammatica, no? C'era nell'attesa che venisse poi fatto il piano Marshall, gli aiuti economici e così, c'era veramente, avevo una prozia di Köln che diceva che loro erano morti di fame dopo la guerra, non durante la guerra, non prima, erano morti tantissimi, no, nella sua città. E quindi, diciamo, c'era anche questa cosa.
Però lì cambiava abbastanza presto, invece qua no. Qua
sì, però adesso
i periodi sì, più lunghi, e poi anche sì, abbiamo gli anni 50 dove tanti sudtirolesi sono andati di nuovo fuori per
sì,
lavorare.
Sì, sì.
Il tuo problema di questo capitolo è che dopo la Seconda Guerra Mondiale la gente di madrelingua tedesca non parlava più di questa opzione e neanche di questo trauma che ha provocato certo, questo mm-hmm, periodo. Come l'hanno vissuto gli italiani?
Certamente l'opzione è stato un trauma maggiore, ma anche la guerra è un trauma che viene sempre sottovalutato, e anche tutta questa violenza che spesso si trova nelle persone, soprattutto bisogna dire negli uomini, dopo le guerre sono anche questi traumi terribili, questa violenza diciamo legalizzata e anzi obbligatoria in qualche modo, per cui si ammazzano le persone che si trova di fronte. Quello comunque sono traumi terrificanti, no? Quindi questo riguardava tutti quanti e riguardava anche la popolazione civile, che in queste ultime, nelle due guerre mondiali, sono diventate le vittime maggiori delle guerre, più ancora che non i militari, insomma. E, sì, diciamo, per gli italiani c'era stato, diciamo, non era stato il trauma delle opzioni, a parte questi piccoli gruppi di cui abbiamo parlato all'inizio, ma è stato anche diciamo, l'occupazione nazista, e poi nel dopoguerra il timore, diciamo, un'altra. Tipo appunto di questi operai che durante l'occupazione nazista non hanno perso il lavoro, che hanno continuato la loro vita, la paura di perdere di nuovo tutto quello che avevano conquistato negli ultimi 20 anni, cioè il lavoro, la casa, una stabilizzazione, e avevano paura perché il fatto che ci fossero così tante persone, così poco lavoro, eccetera, questo ha creato molte tensioni. Queste tensioni sono state utilizzate, però, questo bisogna dirlo, non parlerei qui tanto dello Stato e della politica, ma purtroppo anche dalla stampa, che si è praticamente, noi avevamo i giornalisti che erano i giornalisti della provincia di Bolzano, oppure dell'archivio storico dell'Alto Adige, che era questa rivista tenuta da Tolomei, questi vanno a lavorare all'Alto Adige. Il direttore dell'Alto Adige ancora, se penso Mario Ferrandi, che con il nome Isarco nel 48 scrive un pamphlet sul 1939, l'opzione, in cui praticamente diciamo sostiene le posizioni della, appunto, la passione per il Terzo Reich, eccetera, di coloro che che hanno optato per la Germania. E questo, diciamo, è un esempio che, fra resto, una cosa grave è anche che nel 1954 lui fa un'ulteriore edizione chiamata 1939 opzione e riopzione, 1939-1945 opzione e riopzione. E di nuovo qui sostenendo le tesi più, diciamo, nemiche della minoranza tedesca, no? E quindi c'è una stampa che è molto nazionalista. Uh-huh. E quindi prima le persone non avevano nessuna, diciamo, in gran parte non avevano nessuna informazione. Poi l'informazione che riescono ad avere nell'Italia, tra virgolette, democratica, ma a cui sfugge spesso tutto il mondo dei mass media e dell'informazione, ricevono veramente un'informazione sbagliata. Cioè c'è i due giornali, no, tra il Dolomite e l'Alto Adige, che ognuno fa altro che aizzare le persone le une contro le altre.
E hanno creato ostilità con questo?
Hanno creato molta ostilità e anche molte idee sbagliate. Uh-huh. Perché anche questo fatto di dire i tedeschi sono tutti nazisti, gli italiani sono tutti fascisti, praticamente questa è una cosa che, diciamo, qui c'è, io ho sempre detto, ci sono gli antifascisti che non so sono filo nazisti, e gli anti nazisti che sono offendati dai fascisti.
Il paradosso di quello che abbiamo parlato prima.
Il paradosso libro. E quindi praticamente questa cosa, su questo si crea, secondo me, la politica secondo quello che hanno studiato altri, ma io su questo sono d'accordo, nel dopoguerra, cioè per 20-30 anni esistono solo da una parte gli optanti, perché il patto fatto con la fondazione della Volkspartei tra optanti e da Bleiber, che servono da specchietto per le allodole, no? Cioè, sono lo specchio esterno, e anche con l'appoggio proprio aperto della Chiesa, no? Che è la Chiesa di Geisler, ancora, che lui aveva optato per la Germania, non presto, ma nel 25 di giugno del 40, quindi quando ormai si capiva che cosa stava succedendo in Europa. Ecco, con questo patto qui ha praticamente schiacciato i da Bleiber, tra cui c'erano le persone che hanno permesso, cioè gli alleati non avrebbero mai permesso la nascita dell'SVP se non ci fossero stati i da Bleiber.
Certo. No?
Dall'altra parte, anche se le cose non sono sempre simmetriche, non erano gli italiani avevano tantissimo da imparare, da recuperare. Io tante persone che dicono: ma io non sapevo niente delle opzioni, ma io li vedevo andare via, anche amici, non capivo perché, e non si sono mai chiesti, no? Hanno continuato a vivere in questa, diciamo, questa, avevano una bassa acculturazione, non leggevano giornali, che poi fra il resto neanche c'erano, e questo è andato avanti e ha fatto sì che ci fossero proprio questi, come due, le aggregazioni venissero fatte, come se le persone che vivono qui fossero segnate da un carattere quasi esclusivamente nazionale, etnico, no? Infatti a un certo punto si diceva: ma perché anche gli italiani non fanno un unico partito, no? Che c'erano sempre tanti partiti, e questo però, diciamo, ha provocato tante sofferenze, probabilmente anche uno sviluppo della situazione sociale, politica, eccetera, che avrebbe potuto essere diverso e non portare così avanti, no? E questo chiaramente erano errori anche politici della Democrazia Cristiana di quel tempo, no? Cioè questo contadino di Salorno di cui ho parlato, Cristoforetti, lui ha detto: ma io all'inizio mi avevano chiesto anche di fare parte della Democrazia Cristiana e ho anche fatto qualcosa, non so se in consiglio comunale o cosa, li ho aiutati. Poi dici: ma piano piano tutte le nostre speranze sono state tradite, e poi hanno aspettato 14 anni prima di capire, 14 anni di diritti negati ai suoi concittadini, no, di lingua tedesca, dove non era mai stato fatto niente. Insomma, lui dice: hanno aspettato 14 anni, poi sono scoppiate le bombe, allora si sono mossi, no? Che poi non è neanche storicamente così vero, però in questo, per dire che c'era una grande delusione su quello che avrebbe potuto essere, perché c'erano anche tanti da una parte e dall'altra che avrebbero voluto qualcosa di diverso.
Ma ha da fare forse anche con il fatto che non c'era questo processo del defascismo, si può
sì,
dire
defascistizzazione,
così?
Sì.
Questo non è avvenuto in
assolutamente
Italia.
No. Questo è importante anche da ricordare. E praticamente tutta l'amministrazione è rimasta quella di prima. E una cosa grave nella giustizia, nelle forze dell'ordine, praticamente tutto è rimasto come prima, pochissime persone sono state, diciamo, condannate. E la stessa cosa è avvenuto anche dall'altra parte, salvo qualche caso, insomma, praticamente non c'è stata né denazificazione né defascistizzazione. E quindi chi decideva, chi aveva, cioè il prefetto Quaini, che insomma rimane dopo, ancora ha delle posizioni, cioè si fa consigliare da Tolomei o comunque da quelli che erano i nazionalisti di prima, e questo chiaramente porta a questo che diceva appunto quello che ho citato prima, al fatto che non si fanno le cose che si devono fare, cioè, no? Perché insomma io credo che anche dopo una guerra c'è sempre stata una disponibilità a ricominciare, ma se poi questo ricominciare non porta a risultati concreti, non porta davvero dei vantaggi, allora comincia lo scontento e che poi va avanti e così.
Sì, no, Zendron, adesso sono passati più di 80 anni dopo questo capitolo, abbiamo imparato qualcosa?
Ma io penso di sì, cioè io credo che abbiamo imparato tanto, devo dire che negli anni 80 io sono felice di aver vissuto un periodo dove c'era così, anche se magari poi c'erano tanti contro, quelli che avevano il potere erano contro, però c'era una grande speranza, una voglia di mettersi in discussione. Quando abbiamo fatto la mostra sulle opzioni, ognuno di noi, no, scriveva le sue cose, poi discutevamo dei pregiudizi che avevamo, no, gli altri dei miei e io di quelli, ed era stata una cosa, e credo che poi anche ci sono stati molti studi anche dopo questo momento così di storici più giovani e così che hanno veramente poi guardato negli archivi e cercato di ricostruire tutta la storia. Secondo me la politica è ancora un po' indietro, perché c'è una grande società giovane che nasce, che diciamo è, non dico sempre bilingue, ma comunque nella testa ha proprio forte il concetto della convivenza, della patria, no? Non è solo due realtà sotto einem Dach, come si diceva, sotto un tetto, lì così vicini, no? Non nebeneinander, come diceva il famoso Zelger, assessore Zelger, però insieme, che fanno tante cose, però diciamo che non c'è un aiuto. Io, diciamo, da questo punto di vista ho sempre sperato, anche cercato di dare un piccolo contributo così, che dopo il 92 con la chiusura del pacchetto e la fine dell'avvertenza internazionale ci fosse un impegno per, non so, le scuole bilingui, per diciamo fare crescere questa grande potenziale di questa cosa meravigliosa che è una convivenza che può fare, diciamo, riferimento a punti di vista e culture diverse, ma che poi deve essere in grado di creare una propria cultura, anche una propria, una maggiore, diciamo, amicizia, affettuosità nelle relazioni fra le persone che hanno, diciamo, che sono diverse per qualche aspetto, a parte che poi tutti siamo diversi per ogni aspetto, e credo che su questo si sia investito poco da parte della politica. Speriamo che la società riesca a farsi sentire un po' di più.
Grazie per l'intervista.
Grazie a voi.